Questi dati, tipo la topologia delle reti idriche, elettriche, eccetera, piuttosto che quelli sui building, sui palazzi, fossero pubblici?
I dati sui building sono pubblici, sono dati censuari, quindi sono assolutamente...
Ma anche sulle caratteristiche degli edifici?
Sì, caratteristiche degli edifici sui quali poi si possono costruire. Altra cosa sono i dati della posizione delle infrastrutture critiche, allora lì c'è un grosso... Però naturalmente molti interlocutori privati e molti operatori delle infrastrutture si stanno rendendo conto che, come dire, noi stiamo cercando di fare il lavoro per loro. È una cosa che loro naturalmente i loro disservizi costano, nel senso che la concessione della distribuzione elettrica a Roma, se tu per ogni ora di servizio tu l'operatore non solo non è remunerato, ma deve anche pagare una fee al comune per il disservizio.
Poi sarebbero questi i contesti veramente delle smart city, usare
sì assolutamente altri. Certo,
quindi, Genova per inciso era una di quelle che ha preso più finanziamenti per le smart city, e abbiamo visto
infatti l'idea è quella di esportare delle best practice che in questo momento stiamo molto localizzando sulla regione Lazio, perché molti dei partner, l'Università La Sapienza, l'Enea eccetera, stanno nell'area di Roma, però naturalmente stiamo cercando di esportare questo modello, anche perché l'idea di AISAC è l'idea di un sistema, di un centro di competenza a livello su scala nazionale, che chiaramente non vede solo Roma ma anche sicuramente le altre aree importanti del paese.
Molto bene, ringrazio il professor Rosato e lascio la parola a Roberto Baldoni.
Ecco. Allora, io ho trovato molto interessante l'intervento del dottor Rosato, proprio perché faceva vedere quella mappa di Roma dove c'erano l'impatto, e cercavo casa mia all'interno e mi sembrava che fosse in una zona tranquilla. Allora, io vi parlerò di un altro tipo di problematica, perché io mi occupo di sicurezza cibernetica, quindi mi occupo di cyber security, mi occupo di problematiche di dependability dei sistemi e di intelligence sul web. Queste sono le alcune delle problematiche, intersecano profondamente quello che è stato il primo talk, ad esempio, di oggi, e quello che appunto ha detto invece Vittorio, anche perché siamo insieme in Roma, quindi condividiamo all'interno del progetto Roma tutta una serie di problematiche da diversi angoli. Appunto, io dal punto di vista del web intelligence e della sicurezza cibernetica rispetto appunto a minacce che possono essere di diverso tipo. Chiaramente, quando Vittorio parla di problematiche di spegnimento di centrali o di guasto di centrali, uno dei problemi che può portare a un guasto di una centrale elettrica può essere proprio un attacco di tipo cibernetico su quella centrale. Ecco, è importante, vedete su questa prima slide io ho messo due loghi. Allora, un logo riguarda CIS Sapienza, che è il primo centro di ricerca in Cyber Intelligence Information Security in Italia, e poi abbiamo invece il Cyber Security National Lab, che è un laboratorio nazionale istituito da poco, e è dislocato, adesso farò vedere alcune slide, su 32 università, perché era troppo ghiotta l'occasione per poterne parlare in qualche modo, e poi farò vedere una serie di progetti che noi abbiamo selezionati un po' per la parte intelligence, per la parte dependability. Queste sono soprattutto le due parti che andremo a toccare. Noi normalmente parliamo di big data, parliamo anche a volte di OSINT, quindi di open source intelligence, quindi dati che si possono avere a disposizione su web. Molto spesso i nostri dati non sempre sono disponibili a tutti, quindi a volte questo può capitare, altre volte i dati sono magari in forma confidenziale. Allora, qual è il problema che noi ci poniamo dal punto di vista sia di Laboratorio Nazionale che di CIS? È quello di cercare di proteggere il nostro spazio cibernetico o cyberspace, che diciamo la traduzione a me non piace moltissimo, però è quella che purtroppo ahimè in Italia viene usata, quindi parlerò di cyberspace da questo momento, nazionale. Questo tipo di problematica recentemente ha avuto un impatto tremendo. Voi immagino leggerete le news e avrete sentito probabilmente dell'attacco a JP Morgan, avrete sentito di attacchi recenti a dei comuni italiani, Corte dei Conti un po' di tempo fa, insomma, e poi abbiamo attacchi a tutta una serie di aziende dei quali magari noi non abbiamo assolutamente traccia. È chiaro che questo è un problema importante, perché molto spesso quello che uno tende a dimenticare è che da una parte il cyberspace è ormai l'autostrada con cui diciamo l'Italia e tutti gli altri paesi su cui lavorano, quindi tutti i vari settori economici, per cui riuscire a intrufolarsi attraverso il cyberspace dentro istituzioni particolari, governative, banche piuttosto che industrie, può portare diciamo a problematiche serie, per esempio di data exfiltration, dove per data exfiltration possono essere documenti riservati piuttosto che patents o IP, e quindi intellectual property o dati relativi ai clienti di una certa azienda. Ed allora è chiaro che in quel caso si perde ricchezza. Voi pensate, soltanto per avere un'idea di quello che sta accadendo, ci sono ormai casi in cui nell'unione di due aziende, quindi quando stiamo parlando di casi di unione a livello di mercato globale di due aziende, viene richiesto diciamo una sorta di certificazione di tipo cyber da parte delle due aziende, per vedere con chi si andrà poi a unire i due sistemi informativi e vedere che quei sistemi informativi non siano già stati bucati o, peggio, diciamo già in qualche modo con software malevolo all'interno. Quindi pensate il tipo di impatto economico che questo può avere. Quindi, se vogliamo continuare ad assicurare prosperità per la nazione, quindi qui non è soltanto una questione di città, noi dovremo assicurare un giusto grado di sicurezza al nostro spazio cibernetico. Notate come tutto questo è preso in seria considerazione da molti altri paesi che stanno investendo notevoli quantità di denaro. Ovviamente voi magari avete riflessi diciamo sugli Stati Uniti, che hanno un'agenzia che ha un budget simile al PIL italiano, adesso esagero, ma insomma siamo veramente a livelli altissimi, ma anche l'Inghilterra, che ha messo come suo primo obiettivo quello di diventare il posto più sicuro dove fare commercio elettronico, e quindi assicurare tutta una serie di competenze supplementari e protezioni supplementari su internet. E non ci sarà l'Europa ad aiutarci in questo, perché questo viene considerato problema di sicurezza nazionale, quindi proprio perché va a intaccare l'economia. Quindi non ci aspettiamo che l'Europa giocherà un ruolo molto simile, ahimè, a quello che gioca all'interno della Costituzione della difesa europea. Quindi sapete che quando si tratta di mandare truppe in giro per il mondo, normalmente ogni paese europeo prende le sue decisioni, a volte col Libano, a volte no con gli altri. Poi abbiamo l'EDA, che però è un'agenzia diciamo soltanto di coordinamento, European Defense Agency, che non ha diciamo potere reale di muovere le cose. E le problematiche di attacchi cibernetici stanno andando proprio seguendo questa direzione. Allora, In Italia, appunto, c'era un centro di ricerca in cyber intelligence, information security, e il problema è che l'Italia è un territorio talmente vasto e la problematica è di interesse così forte a livello nazionale che dovevamo assolutamente avere un attore, diciamo, nationwide. Quindi siamo riusciti a mettere su un laboratorio nazionale che unisce attraverso un'entità legale che è il CINI 32 università. Chiaramente l'idea iniziale è quella di mettere a massa critica tutte queste conoscenze, tutti i principali laboratori di cyber security sparsi per l'Italia, proprio perché poi per la maggior parte noi sappiamo che in Italia la ricerca viene fatta dentro le università o nei centri di ricerca come NEA e CNR, dopodiché non abbiamo agenzie governative come in altri posti. E è importante perché le azioni che vanno fatte andranno fatte a livello nazionale, quindi pensate centralmente, pensate a una operazione di, diciamo, education in Italia su questi temi. Chiaramente questa può essere in questo modo pensata centralmente e poi diciamo deployata su tutto il territorio nazionale attraverso le università affiliate. Queste sono le università che appartengono al laboratorio nazionale, e già abbiamo iniziato a fare, perché siamo nati 3 mesi fa, tutta una serie di attività che riguardano soprattutto mapping di expertise all'interno del territorio italiano e poi riportate per regione. Quindi, e questo è comunque un indicatore molto importante di come l'expertise su certi temi si, diciamo, riporta all'interno del territorio nazionale. Ecco, ci sono 5 working group in questo momento attivi, uno di supporto alla parte government, industry and finance, uno di interfaccia con le autorità europee, uno di education e un altro di awareness a livello nazionale. E questo per darvi un'idea, questo è il National Government Industry and Finance Working Group, e vedete chi sono i membri, quindi sicuramente sono tra le persone scientificamente più reputate che abbiamo in Italia, e questo è invece la parte Europe International Liaison che ha la Pierangela Samarati come coordinatore, e poi tutta una serie di altre persone. Bene, a questo punto, dopo questa piccola introduzione, vi parlerò di alcuni progetti che noi come CIS Sapienza stiamo portando avanti sulla parte Big Data. Allora, una delle prime cose su cui ci siamo cimentati alcuni anni fa è la realizzazione, avevo sentito prima parlare di una macchina del tempo, no? Ecco, era la time machine del web, di tipo semantico. Cioè, che cosa cerchiamo fondamentalmente di fare? Noi vogliamo prendere delle comunità, analizzare queste comunità e cercare di capire quali sono le relazioni semantiche tra diversi operatori che emettono informazioni sul web. Quindi fondamentalmente capire, data una notizia che appare in questo momento su un certo sito, cercare di fare un tracing back e andare a capire qual è diciamo l'origine della notizia, cioè dove la notizia è stata originata. Quindi vogliamo tracciare quelle che sono le cosiddette relazioni causali. Chiaramente questo è un tipico problema di big data e di intelligence sul web, ovvero noi abbiamo tutta una serie di fonti aperte alla quale diciamo ci attacchiamo e cerchiamo di capire di fare questa macchina, perché poi alla fine qual è l'idea? Pensate questo grande insieme di informazioni, credo di avere una slide qui, immagino questi sono tutti update di blog, pagine. L'idea è di piazzare quelle relazioni, quelle tratteggiate, e poi di fatto questo forma un ordine parziale, poi prendo una linearizzazione di questo ordine parziale, inizio ad andare avanti e indietro e vedere come le notizie cambiano nel tempo fino ad avere qual è la notizia che ha scatenato tutta una serie di informazioni. Chiaramente questo lo facciamo per gruppi di siti predefiniti in questo momento. L'organizzazione architetturale è, diciamo, abbastanza standard, utilizziamo solo tecnologie open source per poter far questo, e come case study abbiamo appunto fatto il crawling di ripetutamente per alcune settimane di una serie di siti web, Ars Technica, Engadget and Wired, e abbiamo cercato di capire come questi interagivano. Ecco per esempio un'uscita di una catena causale nella quale fondamentalmente abbiamo tutte le informazioni che sono state ricavate per quanto riguarda questo ghiacciaio Taylor, e come potete vedere sulla vostra destra c'è anche un bel falso positivo, che è quel computer Asus nel quale praticamente poco a che fare col resto della computazione. La cosa molto complessa qui dentro è stata quella di prendere il testo in forma grezza ed eliminarlo di tutte quelle che erano i fronzoli all'interno di una pagina web, e poi farne un'analisi testuale per poi attraverso due tipi di metodologie diverse, per poi andare a vedere esattamente quelle che erano similari e quindi causalmente correlate. Questo è, diciamo, uno degli output che noi abbiamo. I punti sono le pagine, e vedete come si formano immediatamente dei cluster, e all'interno di questi cluster noi possiamo passare da una informazione all'altra attraverso un visualizzatore e poter scorrere avanti e indietro queste informazioni. Quindi questo è un esempio molto interessante, proprio perché riesce in qualche modo a coniugare l'importanza di poter estrarre informazioni diciamo temporali su alcune tematiche specifiche al di sopra del web. Quindi analisti possono poi, diciamo, lavorare sopra queste time machine e cercare di estrarre informazione ancora di più alto livello. Ecco, un altro studio molto interessante che abbiamo fatto, appunto tornando al discorso dei tweet che era stato introdotto inizialmente insieme a Selex, riguarda le recenti elezioni europee. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato inizialmente un campione di 1,5 milioni di tweet scambiati nelle 10 giorni precedenti le elezioni. Adesso vi farò vedere in che modo, e adesso stiamo ampliando, non ho purtroppo ancora i risultati finali, lo studio ha 10,5 milioni di tweet scambiati a partire dal 1 maggio fino al, credo, 26 maggio, giorno delle elezioni europee. Quindi abbiamo analizzato appunto in questa prima analisi questi 1,250,000 tweet con una serie di hashtag, e abbiamo analizzato anche 100 Twitter account di quelli che erano più, diciamo, attivi dal punto di vista dei tweet. Dopodiché abbiamo analizzato, questa è stata una parte molto complessa, i commenti di articoli politici su alcune dei giornali più importanti d'Italia, vedete Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, e tutto questo lo abbiamo modellato, abbiamo realizzato un'architettura software che Si basa su un computer ad alte prestazioni, il cui nome è Aurora, è uno dei computer più potenti, il secondo che abbiamo in Italia dopo quello del Cineca, attraverso degli strumenti di Big Data e degli algoritmi che abbiamo opportunamente calibrato, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere se da questa valanga di dati riuscivamo proprio a cercare di estrarre qualcosa di interessante dal punto di vista dell'esito poi delle elezioni. Qui dentro che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire, per quanto riguarda i tweet, sui commenti è più facile perché a volte nei commenti già c'è, diciamo, un mi piace, non mi piace, a secondo dei journal, questa cosa mi fa sentire meglio, mi fa sentire peggio, mi deprime, quindi Corriere della Sera, Repubblica, piuttosto che altri. E sui tweet invece abbiamo avuto i problemi che sono stati accennati precedentemente, in particolare il problema più imponente è stato il sarcasmo, perché non è assolutamente semplice capire il sarcasmo all'interno dei tweet, però è anche vero che noi avevamo un numero notevole di tweet, non tutti i tweet sono sarcasmo e quindi fondamentalmente cercando di analizzare le parole che venivano usate e le modalità in cui queste venivano usate, abbiamo realizzato questo modello, abbiamo diciamo tirato fuori dei risultati e questi sono i risultati messi a confronto con che cosa? Con le stime che erano stati dati da una serie di grossi istituti di statistica rispetto ai valori dei tre partiti diciamo più importanti, comparandoli appunto a queste. E potete notare alcune cose, che ovviamente c'è stato un errore, per esempio nella stima che noi abbiamo fatto del PD, però errore che è andato diciamo meglio di molti altri istituti di statistica. Ripeto, noi abbiamo preso questi tweet, li abbiamo aggregati attraverso tutta una serie di algoritmi di filtraggio e abbiamo diciamo cercato di mettere insieme quelli che pensavamo fossero diciamo supporter in qualche modo di quella determinata compagine. Vedete che abbiamo sovrastimato dello 0,9 il Movimento 5 Stelle e sottostimato del 2,8 Forza Italia. La cosa però interessante da vedere, secondo me, è l'evoluzione temporale. Purtroppo nella prima analisi dei dati, quella da 1.250.000, abbiamo un buco in un paio di giorni critici, che adesso abbiamo riacquisito i dati e quindi non avremo più con le prossime release di dati su questo lavoro. E vedete come il PD abbia avuto un salto notevole negli ultimi giorni, partiva praticamente insieme al Movimento 5 Stelle intorno a questo cluster appunto che noi facevamo variare giorno per giorno, ha avuto un'esplosione tra il 20 e il 21 e poi dopodiché ha continuato una lenta crescita. Il Movimento 5 Stelle si è abbassato proprio pochi giorni prima delle elezioni, Forza Italia era abbastanza stabile, vedete, tra il 10 e il 20% e poi alla fine si è bloccata credo intorno al 15%. Ecco, un dato interessante che non mostro in questa analisi che abbiamo fatto è quello degli eventi che hanno scatenato i cambiamenti. Allora, l'unica cosa che vi faccio vedere è la trasmissione di Porta a Porta, che è il cluster 4, è quello viola, che è il cluster praticamente che il 19, quindi il giorno in cui c'è stata la trasmissione, ha avuto diciamo un numero di tweet è veramente impressionante, perché vedete, diciamo, siamo su livelli di un numero di tweet che praticamente era intorno al 50% su quel tipo di rilevazione in quella giornata. dopodiché chiaramente si affievolisce nel tempo. Però da quel momento voi vedete, diciamo, dei cambiamenti dal punto di vista proprio dell'andamento degli altri cluster. Quindi all'interno dell'analisi che abbiamo fatto, abbiamo anche cercato di realizzare una correlazione tra quelli che sono gli eventi che hanno creato impatto, e ne abbiamo praticamente identificati due: uno la trasmissione porta a porta, l'altro è stato la trasmissione bersaglio mobile con Mentana. In entrambi credo ci fossero, no, forse solo in quella di Mentana, tutti e tre i leader, mentre nell'altra lì era la trasmissione, credo, con Grillo, quella dove Grillo era a Roma. L'ultima cosa che vi voglio mostrare molto velocemente riguarda un altro esempio di utilizzo di Big Data risolvere problematiche di guasti all'interno di data center. Allora, i data center sono delle strutture così complesse che voi non potete assolutamente pensare di risolvere e di poter controllare i guasti in qualche modo, in una modalità preventiva, ma dovete necessariamente convivere con l'idea che i vostri sistemi si guasteranno. Si guasteranno gli switch, si guasteranno i router, si guasteranno tutta la parte, la storage, eccetera, eccetera. E questo però può portare a delle conseguenze, disastrose sul vostro sistema, proprio perché poi anche all'interno del data center tutti i vari sistemi sono interconnessi. Allora è estremamente importante avere un approccio predittivo a questa cosa e fare in modo di realizzare degli shutdown graceful, quindi che non vadano a impattare sul... che non facciano entrare il sistema in una spirale dalla quale poi è più difficile farlo riuscire. Ecco, questo è. E quello che noi abbiamo fatto all'interno del Ministero dell'Economia e Finanze, in un data center del Ministero dell'Economia e Finanze, è proprio quello di inserire delle sonde software, inserire delle sonde elettriche in grado di misurare l'energia consumata dai vari componenti. Abbiamo correlato tutta questa informazione, non avendo assolutamente alcun clue circa quello che girava su queste macchine. Cioè, l'idea era proprio di guardare il traffico di rete, guardare la potenza consumata, correlare queste due informazioni, fare learning in tutti i momenti in cui il sistema funzionava in modo corretto e poi capire quando questo deviava, e in quel caso lanciare degli alert. Fondamentalmente, appunto, l'idea è quella che vi ho detto, quindi cercare di capire quando il sistema sta in funziona in modalità fall free, funziona oppure ha una deviazione rispetto a questa modalità. Ma immaginate il numero di informazioni che processiamo, cioè noi lì processiamo tutti i pacchetti che passano e che vengono scambiati all'interno dei vari enclosure. Ecco, questa è l'architettura che utilizziamo. Vedete, abbiamo tutta una serie di stream che sono gli stream dei pacchetti di rete. Vengono questi uniti e formano all'interno di un host particolare un grosso stream dati, il quale praticamente attraverso una tecnologia di stream processing riesce a calcolare tutta una serie di statistiche al volo riguardo questo traffico. Dall'altra parte abbiamo delle PDU smart che sono in grado di rilevare l'elettricità che viene consumata in quel momento. Mandiamo tutto all'interno di due reti neurali interconnesse che abbiamo testato per diverso tempo su diversi tipi di carico, e a quel punto abbiamo in uscita degli alert. Ecco, questa è un po' la parte, un po' più tecnica, però vado avanti per cercare di chiudere prima il mio intervento. E ecco, qui è, diciamo, sono le due reti neurali che vengono utilizzate da una parte per predire, dato un power consumption, predire il traffico di rete e quindi vedere quando si sta deviando, cioè io ho un certo power consumption, stimo che ci sarà un certo traffico di rete. Se quel traffico di rete non è verificato, beh, allora c'è qualche problemino. Stessa cosa faccio in un'altra rete neurale. Interconnetto le due reti neurali e fino a che, diciamo, la parte elettrica mi stima bene la parte di rete e la parte di rete mi stima bene la parte elettrica, continua ad andare. Se qualcosa non accade, in funzione di quello che non accade, sono in grado di generare degli alert. Ecco, qual è quella a cui noi vogliamo arrivare? Non ci siamo ancora arrivati, questa è una slide che ho preso da un sistema di controllo del traffico aereo, su cui invece abbiamo i nostri sistemi di predizione dei guasti in action, e l'idea è di arrivare a un tempo della predizione, cioè cercare di avere, vedete, intorno ai 200 secondi di anticipo rispetto al reale blocco del sistema. Questo ci dà la possibilità poi di agire e di poter rendere il fallimento meno importante dal punto di vista del tempo medio di recupero del servizio tra due guasti. Direi che questo è tutto. L'idea era proprio di dare tre, diciamo, visioni diverse di quello che noi facciamo all'interno del CIS su angoli molto diversi, ma proprio perché le problematiche di Big Data in qualche modo coinvolgono molti aspetti diversi e molto spesso interdisciplinari. Per cui, appunto, quando la statistica si mischia con la computer science, ma abbiamo anche l'economia, abbiamo anche altri fattori che entrano dentro. Ecco, questo io credo è anche un'altra delle grosse capacità di Big Data, dove fondamentalmente un computer scientist, diciamo, a un certo punto si ferma con le sue competenze e c'è bisogno veramente di mischiare competenze in team multidisciplinari proprio per poter realizzare, capire, interpretare i dati e quello che poi questi vogliono rappresentarci.
Bene, grazie al professor Baldoni.